Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
In un momento in cui c'è tutta una destrutturazione totale rispetto a tutti quelli che erano i valori di prima, la prima volta che deve essere sacra, la monogamia, perché prima di base c'era un partner tutta la vita. Tu guardi un porno, ti ispiri al porno e quello già c'è uno standard che è totalmente realistico. Seconda cosa, siamo la generazione dell'incertezza, lo siamo anche in affetto e sessualmente.
Non lo so, l'idea che magari qualcosa possa andare storto, insicurezza personale, poi subentrano un sacco di cose come autostima.
Hai paura di deludere le aspettative degli altri.
Farmi vedere da un partner svestita perché magari ho qualche insicurezza sul mio fisico.
Sono stato appena taggato da Valeria Montebello su Instagram. Vedo una foto che voglio decifrare. In alto un soffitto a cassettone meraviglioso, 700, forse anche anteriore, e poi dei libri belli tutti relegati in pergamena. Vedo l'opera completa delle Pandette di Giustiniano di Poitiers del 1841 e altri libri di carattere giuridico. E vorrei capire esattamente qual è il nesso che lega una donna che veniva spesso nelle nostre trasmissioni, oggi è diventata la Melissa Panarello della post-carnalità. È diventata nota perché è autrice di un podcast, Il Sesso degli Altri, dove fa parlare gli altri delle loro attitudini sessuali allucinate, raccontate, viste, condivise. E appena scritto il suo primo romanzo per Feltrinelli, Succede di notte, che sta diventando un bestseller del racconto di quella che oggi è la sessualità contemporanea, che è un tema che è giusto parlarne, è importante parlarne, e più se ne parla e meno la gente si approccia attraverso una sorta di esercizio ludico con l'attività sessuale, che in fondo tutto sommato è il motore che ha mosso l'umanità da sempre. Se siamo vivi perché qualcuno ha compiuto un atto sessuale, sia esso peregrino, sia esso maledetto, sia esso triste, sia esso soddisfacente, sia esso velletario, vessatorio, sesso lubrico, sesso imperfetto, sesso improprio, comunque veniamo da un atto sessuale. Eppure il sesso, dopo che sia stato scarnificato, descritto in tutte le sue possibilità, fantasiosamente raccontato, allucinato, classificato, altro che le Pandette di Giustiniano, ci sono testi in cui si può capire esattamente ogni minima sfumatura. Il fatto che poi oggi le cognizioni teoriche sul sesso possono essere condivise, chiunque le può scrivere, chiunque può farsi delle foto macroscopiche e pantagrueliche e supporre che quello sia veramente il suo apparato rigeneratore o ludico, chiunque può mostrarsi con delle angolature perfette e dire che si è la persona più affascinante del mondo, nonostante questo ancora se ne parli. Questo significa che l'umanità continuerà comunque ad esistere, perché finché si farà sesso ancora esisteranno le persone. Valeria Montebello, buongiorno.
Ciao Gianluca, grazie per l'invito. Grazie per l'invito.
Ma scherzi, è un piacere sentirti. No, in effetti, e mi spieghi dov'è questa cosa
arcaico.
Però?
Arcaico. No, veramente dove, lo studio del mio avvocato, semplicemente.
Ah, ecco, sì, che c'era dietro un qualcosa di giuridico, già dall'avvocato sì, devi andare, sì, ha suscitato già tanti problemi il tuo libro.
Mi tocca già, sì. Però dai, era un setting appunto un po' accademia vintage, quindi ci stava bene con
però
il
ci
digitale.
Sta bene.
Con
hai messo l'algida descrizione di tutti i cavilli, delle leggi, delle norme, dei regolamenti, sigillati in dei contenitori di pergamena, perché un po' corrisponda a quello che è il tuo campo di azione e di investigazione. Tu ormai da qualche anno, il pubblico ti ricorderà, venivi spesso da noi, raccontavi quelle che erano le tendenze, i primi albori di quello che poi è diventata una moda diffusa. Tu stai analizzando quello che esattamente sta accadendo oggi in una versione digitale di quel bellissimo studio del tuo avvocato, perché oggi stiamo ripercorrendo come se fosse continuamente davanti a una commissione d'esame e dovessimo laurearci non sa bene in quale disciplina. Stiamo ripercorrendo tutta una serie di norme, di regole, di modalità di comportamento, ma alla fine dietro tutto questo, perché sono anni che tu fai un podcast, Il Sesso degli Altri, dove viaggi attraverso appunto questa sorta di racconto continuo della sessualità, questa dimostrazione onirica della sessualità, che poi mi spiegai, sì, dietro c'è qualcosa di concreto, e adesso poi hai sintetizzato tutto facendo un passo molto difficile, portando nel campo della letteratura quello che era, diciamo, soltanto un frutto di analisi antropologica, diremo. Ecco, mi dice esattamente cosa sta accadendo dal tuo punto di vista?
Sì, partiamo proprio da questa cosa delle regole che effettivamente sono messe in discussione, no? Tutto quanto quello che noi conoscevamo, anche parlo anche del romanticismo, no? Cos'è il romantico oggi? Non lo so, cioè ormai in qualche modo è finito il romanticismo. L'epoca,
ma eri convinta che lo sapessero
millenario.
I nostri genitori, i tuoi miei bisnonni, lo sapessero cosa fosse il romanticismo? Non era
ma
una specie anche di TikTok scritto a mano per nascondere poi che quello che dietro c'era?
Però avevamo una massa di cultura dietro, di libri, di film, eccetera, eccetera, che avevano, c'erano comunque dei codici di comportamento, no? Per cui l'uomo faceva delle cose, la donna ne faceva delle altre, c'era un corteggiamento costruito in millenni, no? Adesso invece questa cosa è completamente scardinata dall'avvento dei social, delle dating app,
vabbè,
del digitale.
Per fortuna,
in generale.
Non sei d'accordo?
Ma certo,
per fortuna è stato scardinato.
non c'è nessuna nostalgia, però in questo momento c'è uno spaesamento totale, perché appunto cos'è romantico oggi? Cosa posso fare per sedurre qualcuno oggi? C'è un grandissimo vuoto di sapere, no? E quindi ci sono tutti questi sedicenti guru che ti dicono come fare, ci sono tutti questi nuovi termini che ogni giorno ne esce uno, questi termini in inglese che sembrano delle brutte parole, ghosting, gaslighting, situationship, che sono molto fastidiosi, ma dietro c'è una paura, uno spaesamento, una frustrazione delle persone che non sanno più bene dove mettere le mani, cioè come comportarsi.
Il mio mito è Giada Giambardella, che non è assolutamente, non so cosa sia, è una consigliera di maschi, che parla tra l'allero e tra l'allera, spiega agli uomini come sedurre le donne, non so se la conosce, è un personaggio.
Sì, è una
ridere.
Come tanti, ce ne sono tantissimi.
Sì, ma c'è gente
che
paga
provano
per farsi raccontare come rendere una donna priva di ogni volontà, seducendola. Poi vede le cose ridicole.
Sì.
Sfiora i capelli.
Vengono dall'America.
Ma noi siamo così coglioni che ci arriviamo dopo, ma ci entriamo dentro a piedi pari.
Sì, ci arriviamo 10 anni dopo e non siamo nemmeno creativi a tagliare questa seduzione, non la seduzione italiana, no, proprio prendiamo pari pari quello che dicono gli americani, che si chiamano pick-up artist, maestri del rimorchio, loro appunto hanno i loro manuali costruiti nel tempo in cui insegnano ai maschi.
È stato cambiato un po' questo termine, diciamo, nella sua accezione locale l'avremmo cambiato un po', il pick-up partner, no,
capito, adesso però noi facciamo pure la versione sfigata, perché vedi, questi ragazzi, c'è un'accademia che si chiama Play Lover qui in Italia, sono questi qua che sono in un sottoscala con una lavagna dove ti dicono non devi pagare col PayPal perché sennò sembri sfigato, ci dicono queste cose, capito? Quindi vedi la sfiga italiana confronto invece agli americani, che riempiono stadi di maschi alfa che cercano di capire come manipolare le donne per sedurle. Quindi appunto siamo in un momento di spaesamento totale, escono fuori tutti questi fenomeni anche fastidiosi a volte, che però sono, cioè, in qualche modo bisogna guardarli con un occhio di pietà, perché queste persone stanno cercando di arrabattarsi in un mondo che non conoscono più.
Bisogna capire quale sarà l'esito di questo mondo. Tu, mi sembra che principalmente sei rivolto a un pubblico giovanile, essendo tu una ragazza, vedi più o meno i tuoi coetanei, ma mi sembra che in questa pastoia di incapacità poi di gestire quella che è una corretta e soddisfacente soprattutto vita sentimentale sessuale, perché il fine poi è quello, star bene, se stai bene, non ci sono soltanto ragazzini. Io sento spesso la trasmissione del mio collega Cruciani la sera, che la trovo divertente, quindi me l'ascolto la sera, non si può fare. Senti, signore sui 50 anni che parlano di squirting come se parlassero, che ne so, delle tecniche per stappare le bottiglie, qualcosa del genere, capito?
Ma certo, ma hai ragione te. Anche mia mamma TikTok, Nicoletti, come si fa? Mia mamma è su TikTok, impara tutte queste cose, che si deve fare? Purtroppo,
per la fortuna di noi attempati.
No, assolutamente sì. Cioè, tutti quanti abbiamo preso questa rivoluzione digitale.
E questo non è già il primo passo di differenza? rispetto al passato, c'è un'omologazione del comportamento. Genitori e figli, almeno fino alla mia generazione, quando non sono la tua, si comportavano in maniera diversa. I genitori l'avevano fatto in passato, non lo facevano, facevano mestamente, silenziosamente, clandestinamente, quando i figli dormivano, finché i figli erano in età di non poter specificare cosa erano quei colpi che sentivano sul muro, pensando che la mamma battesse la testa sul muro ogni tanto il sabato sera. Poi non lo facevano più perché lo facevano i figli lo facevano con modalità diverse. Oggi genitori e figli hanno lo stesso manualetto in mano e passano attraverso lo stesso iter delle necessità copulatorie, poi copulatorie, sembra copulare sia l'ultimo dei problemi, sinceramente, l'ultima attività, sì, che però vanno così stabilite.
Sì, sicuramente le conosciamo tutti le stesse cose, ma ognuno ha un impatto diverso, diciamo. Cioè noi trentenni, che poi sono anche i protagonisti del libro e dei miei podcast, siamo quelli che l'hanno presa proprio in faccia questa rivoluzione digitale, perché siamo gli ultimi in qualche modo ad aver visto, aver avuto un'educazione sentimentale analogica e poi esserci trovati invece nel digitale, quindi Facebook, le dating app, e quindi siamo molto goffi e siamo un po' stretti, diciamo, un piede da una parte e un piede dall'altra, e siamo noi i single in realtà ancora, no? E quindi dobbiamo per forza averci a che fare. I ventenni secondo me già si stanno più allontanando dalle dating app, sono molto impauriti e poco convinti dai social.
Ho letto che è in calo diciamo, moda, l'uso di usare le dating app.
Sì. Sì,
ricordi, tu parlavi 10 anni fa da noi e sembrava una grande novità quando venivi a raccontarmi quello che accadeva, facevi vedere le foto che ti mandavano.
Ma le cose cambiano velocemente con la tecnologia, con questa nuova tecnologia cambiano molto velocemente, quindi in 5 anni le cose diventano diverse. Però per esempio i nostri genitori sono dei turisti, cioè sono dei turisti che sì, sentono delle cose, arrivano delle cose all'orecchio, però poi in realtà non è che devono avere per forza a che fare con questi mezzi, no? Come se leggessero una storia, non è per
però
forza.
Intanto io dico, chiedo al pubblico, come sai Valeria, che se ci chiama qualcuno movimentiamo la nostra conversazione, mi piacerebbe capire un po' come cade di mattina mentre le signore stanno facendo il soffritto, questo è il pubblico nostro, sentire queste cose che sembrano indicibili ma in realtà le conoscono bene tutti, perché tutte hanno in mano uno smartphone, fingono di andare a vedere le ricettine o guardare, che ne so, le foto dei nipotini, poi in realtà scorreranno anche questo tipo di cose. Quindi il numero è 800240024, vorrei che ci deste la vostra lettura, visto che questo è un pubblico sicuramente attempato, poi se qualcuno oggi ha il Covid come me, sta a casa, che è un po' più giovane, chiama, magari ci fa una cortesia. Infatti, che ti devo dire? Per me è l'antidoto al brufen oggi parlare con te, quindi mi tira un po' su, mi fa star bene. Allora senti, però fammi una cosa, fammi un quadro incroci, ti dico un termine tecnico, mi dici esattamente poi alla fine, dietro tutta questa teoria, questo scambiarsi immagini, fare corsi, fare tutorial, i sottoventenni con chi si accoppiano? Con i loro coetanei? I ventenni con chi si accoppiano? Con quelli un po' più grandi? I trentenni con chi vanno? Con i settantenni, con i trentenni coetanei? I quarantenni, con una generazione indefinita, indefinibile, sono quelli che hanno fatto già il grande passo e sono già nella seconda possibilità della loro vita, sono i più ambiti e più ricercati dalle 45enni, dalle cinquantenni, ma anche dalle trentenni, perché sono sistemati rispetto ai loro coetanei. Mi riesci a fare un po' gli assortimenti generazionali dal tuo punto di vista, naturalmente?
Sì, ma soprattutto la domanda è: ci si accoppia? Questa è la domanda, perché magari ci si frequenta, ci si scrive, ma molto spesso non ci si accoppia poi, no? Perché abbiamo delle novità che sono per esempio il sexting, no? Scriversi messaggi erotici, mandarsi foto, sedurre una persona con quattro frasi e poi avere effettivamente questa persona che ti manda delle foto e ti fa sentire un grande seduttore, no? E online uno può essere qualsiasi cosa, può dire cose pirotecniche che poi nella realtà non riesce minimamente a dare seguito, quindi molte persone addirittura si rintanano online, hanno
mandare
delle
foto di obelischi di carne che non gli appartengono, queste cose qua che... tu me ne parlavi 10 anni fa, però ti ricordi, Valeria, 10 anni fa sembrava una cosa divertente fatta da pochi matti,
sembrava
quattro
una cosa
maniaci.
Molto divertente. Assolutamente sì, invece adesso è diventato proprio mainstream, quindi tutti quanti hanno delle chat di sexting in qualche modo,
sì,
proprio cellulare.
Rendi conto, Valeria, io frequento persone un po' più giovani di me, perché quelle della mia età sono tutte ormai rincoglionite, sono morte, quindi è logico. Quando mi sento dire da un'amica mia, di 45 anni, per me una ragazzina, per te una, magari una zia, una cosa del genere. Dice: guarda, tu ancora tu fai le battute a doppio senso, scherzi, ma non ti capisce nessuno. Oggi non scopa più nessuno, non scopa più nessuno. Oggi
questa
i tuoi colleghi. Ma con tristezza me lo dice. Dice: ma dico, ma come, se circonda, esci sempre, c'è un sacco di uomini intorno, cosa pensi che facciano? Niente, chiacchierano di se stessi, al dunque, non fanno niente. Ma è colpa degli uomini, è colpa delle donne, è colpa del sistema.
Parlano di lavoro, ma non è colpa di nessuno, è colpa un po' dei nuovi mezzi e del fatto che ancora non ci siamo settati, ancora non capiamo bene come usarli, quanto usarli, eccetera, eccetera. Cioè, è arrivata in faccia questa cosa e non riusciamo bene a gestirla, no? Cioè il fatto che tu puoi avere una soddisfazione molto molto forte, una botta di autostima e di adrenalina molto forte con una semplice chat, effettivamente puoi provare anche del piacere del piacere fisico, ovviamente questo ti rende un pochino, cioè, anche impaurito poi dalla realtà, che invece è rischiosa, è frustrante a volte, c'è, cioè, il sudore,
è fatta anche di sconfitte, è fatta di delusioni, è fatta di non sentirsi all'altezza, figuriamoci, per un uomo soprattutto è sempre un salto nella fossa delle Marianne in tutti gli effetti.
Ti chiedo una cosa, Gianluca, ma effettivamente no, non è un pochino un tornare indietro anche questo, queste relazioni digitali che sono relazioni a distanza, non è un po' come quando ci si scrivevano le lettere, una cosa è iperreazionaria, se ci vedi, quando si scrivevano le lettere, le persone non si vedevano, no?
Cambia solo il lessico condiviso. Una volta facevano delle grandi metafore.
Ci sono delle emoji oggi, mandiamo le emoji della pesca, prima invece c'erano grandi lettere prolisse di metafore.
La pesca deve sempre però preceduta dalla melanzana e dalla pioggerella, se no non c'è senso.
Bravo.
E ci metti due ciliegie dietro, poi è perfetto. Ai gamberetti non l'ho capito, che vogliono dire i gamberetti?
Pene piccolo.
Ah no, pensate. Non sapevo quando ti mandano il gamberetto vuol dire che ce l'hai piccolo.
Infatti Gianluca, non le usare le emoji, fidati, non le usare perché è un campo minato, non le usate nemmeno.
No, ma chi non le usa? Al massimo usa quella che ride e quella che piange. Ci fermiamo un istante, borsa, poi riprendiamo.
Melog. Mi ricordo che la prima volta che mi è successa questa cosa è stata una sera, ero andato a recuperare una ragazza, eravamo finiti in macchina in procinto di fare l'amore. E cosa succede? Nel momento, insomma, fatidico, ovvero quello di mettere il preservativo, diciamo che il mio cellino era morto. E nel mio caso questo episodio mi ha portato la paura, tutti quelli che sono stati gli appuntamenti successivi con altre ragazze, la paura che si ripresentasse questa cosa, perché poi mi si era innescato un meccanismo per cui avevo paura, insomma, uscire con le ragazze.
Sono problemi che hanno attraversato generazioni, eppure ancora si ripropongono. Evidentemente l'affabulazione e la maestria degli insegnanti e divulgatori sessuali non arriva a spiegare problemi tecnici basilari come quella di come, quando, in che maniera, perché, con quale tipo di collaborazione ci si infila al preservativo. Allora io sto al telefono con Valeria Montebello, perché io, essendo incovidato, devo starmene chiuso dentro casa finché non divento negativo. È che una giornalista, un'attrice di podcast, una scrittrice, il mondo la conosce come autrice del podcast Il Sesso degli Altri, prima per Cora Media e poi È Solo Sesso, quindi è diventata da qualche anno una sorta di attenta osservatrice di quelle che sono le dinamiche relazionali, soprattutto nelle giovani generazioni. Adesso ha scritto un libro, il suo primo romanzo, Succede di notte, per Feltrinelli. Ecco, mi parli un attimo del tuo libro, Valeria, perché siamo fatti prendere da quello che non ci eravamo detti in tutti questi anni di non vicinanza radiofonica, però scrivere un libro è impegnativo, è un libro che parla però tutto, sembra che nasce dal collegamento fra due donne che si raccontano delle cose, e poi mi direi bene esattamente cosa si raccontano, lo sintetizzi, ma le donne fra di loro ne parlano di questo problema, lo vedono come un problema, perché la generazione che io conosco, l'ho detto, 45-50 anni, dicono: ma noi non si parla più di questa roba, fra mica non si parla più, dicono: ma come, non parlate dei vostri uomini, che ci fate e non ci fate? No, figurati, argomento tabù, non si tocca, perché questo nasconde probabilmente un precipizio insondabile, Valeria.
Infatti poi nasconde la depressione, ma in generale poi dopo un po' basta parlare di uomini anche, no? O di donne o di... No, però diciamo che il libro parla di proprio questo passaggio che c'è stato tra analogico e digitale, perché è diviso in due tempi, quindi il tempo quando appunto i cellulari non erano così presenti nelle nostre vite, e quindi infatti è tutto quanto all'aperto, picnic, in un'ambientazione diciamo abbastanza solare. Invece c'è tutta un'altra parte del libro che è ambientato più in interni, più un po' più cupo, dove ci sono i telefoni e ci sono gli app di dating e c'è questo un po' disordine relazionale e sessuale della protagonista. Non è né un libro né di amore né di amicizia, ma un po' di tutte e due le cose, perché fino a metà non capisci bene qual è la relazione principale di questa protagonista, se è quella con questo uomo Carlo oppure con la sua amica Alba, e questi sentimenti si mischiano, perché proprio volevo...
Vabbè, molto contemporaneo questo, diciamo, la fluidità, sì. Nei rapporti fra amiche mi sembra una cosa ormai abbastanza sdoganata, penso sia sempre esistita, ma oggi se ne parla con meno paura, con meno pudore. Sì. Io mi ricordo una zia, diciamo... questa zia sa perché aveva una zia che non sa perché era bella zitella vecchia, c'ha sempre delle amiche, usciva con delle amiche, viveva con delle amiche, nessuno aveva il coraggio di dire in realtà frequentasse donne. No, era lecito per le donne vedere altre donne, per gli uomini era un po' più complicato magari.
Sì, assolutamente sdoganato, però magari nei romanzi si tende a non parlare tanto del contemporaneo, nonostante siamo appunto nel 2024, le persone e gli scrittori hanno paura di usare delle parole in inglese, di usare certi termini, di usare i telefoni, perché poi a un certo punto potrebbero sembrare obsoleti, però secondo me invece è importante raccontare l'oggi, quindi ci ho provato diciamo in questo romanzo.
Ma infatti anche l'operazione è rischiosa,
brutti che non ci piacciono.
Ma sai perché è rischiosa? Perché sai perché non parlano del contemporaneo? Perché non vogliono sentirsi messi al rango di TikToker, di Instagrammer, capito? Cioè, ma quello già lo fanno i ragazzini con quel loro barbaro sistema. Noi dobbiamo, è un po' come il discorso alla camera di Giuli, capito? La stessa cosa, usare parole difficili e rivangare nell'arcaico pensando che questo dia la patente di persona autorevole, esattamente la stessa cosa.
Ma invece allora, no, bisogna provare a narrare delle storie complicate contemporanee, perché la gente così poi si può rivedere nei personaggi e non sentirsi meno sola, quindi io sono a favore delle...
Anche perché così si fondano, Valeria, le basi di quella che sarà la letteratura del futuro, perché alla fine non potrei continuare a parlare delle nostalgie degli anni 70,
della guerra,
quanto erano belli gli anni 80, della guerra, ancora c'è, ancora i libri che più vendono sono i libri sulla guerra, i libri in testa in classifica, sì, sono libri che parlano del padre, degli amici del liceo, ma ti rendi conto, del padre degli amici del liceo, ancora è questo si parla,
ti rendo,
capito?
Conto purtroppo, sì.
Io vorrei un libro
degli
profetico
Stati Uniti,
parli...
di meno, dai.
Sì,
però
torniamo alla questione base. Allora, tu dici che il dating in qualche maniera sta calando, rimane un retaggio di generazioni che hanno scoperto il paese dei balocchi, quindi che hanno scoperto che improvvisamente, passando dalla meraviglia, sì, di Facebook negli anni, diciamo, primi 2000, e poi alla fine si passa al passo fondamentale, perché l'app di dating è diversa, non è il corteggiamento, ti mandano i fiorellini così, se sei scritto lì vuol dire che tu cerchi il cetriolo, non è che o cerchi, diciamo, la patata, non è che...
Ma guarda, Luca, nemmeno
è come prendere
così,
Amazon Fresh, si va
così.
Per quello. No, nemmeno
ma non
quello.
È più così, nemmeno così. La gente cerca persone con cui uscire una sera perché magari in una città diversa dalla sua. Cioè, davvero, ormai le app di dating non servono nemmeno più tanto a fare sesso. Cioè, è paradossale la cosa. Adesso la gente ci prova inoltre anche in posti assurdi tipo LinkedIn, dove appunto dovrebbe cercare lavoro, invece ci provano su LinkedIn. Ma ci provano, con me ci hanno provato pure su un'applicazione per funghi. Ci puoi pensare?
Beh, un funghetto tra l'allà, scusa, è una cosa arcaica,
no,
vecchia, antica, è logico.
Certo, è assurdo, ma certo. Ci provano su Vinted, dove si vendono i vestiti, dove le ragazze si fanno le foto con i vestiti, eccetera, eccetera, ci sono persone che ti fanno i commenti sessuali su...
Ma stai tornando fuori con la cazzata anni 90 dell'ananas dentro il carrello del supermercato, l'hai visto?
Sì.
C'era l'usanza, prima milanese, ma lo fanno anche gli sfigati ogni tanto a Roma, andare verso le 7 di sera a un supermercato, mettersi un ananas rovesciato nel carrello, si dire tu cerchi compagnia, se trovi una povera separata, divorziata o donna single che anche lei c'ha l'ananas, tu povero sfigato metti insieme due ananas. Evidentemente hai ragione te, diciamo il supporto digitale ormai non sembra più tale per soddisfare quelle che sono le istanze.
No, ma anche perché anche molto noioso, perché l'algoritmo delle dating app, che all'inizio era casuale, no? Quindi era anche più divertente, adesso si è settato su matchare, mettere insieme persone simili fra loro. Quindi in realtà il vecchio adagio "gli opposti si attraggono" non esiste più. È il punto di tutti quanti gli algoritmi delle app di dating, è metterti insieme vegano con vegano, persona di sinistra con persona di sinistra, cioè metterti più a tuo agio possibile, più possibile tenerti nella tua comfort zone. Quindi è una noia mortale, cioè, perché ovviamente
sai che questa è una cosa importante, che una cosa importantissima. Quando riflettevo, quando cominciavano a uscire fuori, diciamo, le applicazioni per incontrarsi, l'umanità è bella perché è variegata, che è frutto di migrazioni, di spostamenti, di gente andata da una parte all'altra, e ci siamo belli mischiati e divertenti. Ma l'app che risponde a un principio matematico deve soddisfarti, ti soddisfa dandoti quello che tu cerchi, e tu cerchi qualcosa che, prendendo la tua profilazione, ti mette insieme qualcosa di simile. Avremo una sorta di endogamia data da app, esattamente come avveniva nelle isole.
Gemelli, di coppie di gemelli, ma soprattutto noi parliamo tanto online di aprirci al diverso, no? Di apertura all'altro, alle persone diverse, persone che la pensano diversamente da noi, ma poi nella realtà l'algoritmo ci dice che cerchiamo persone che non ci fanno uscire dalla nostra bolla, e quindi questo è molto triste e contraddittorio.
Sì, perché pensiamo sono quelle che meno ci mettono in imbarazzo, essendo uguali a noi, anche nel lato oscuro ci somiglieranno, quindi troverai
sembriamo dei bambini che brancolano nel buio, e quindi abbiamo bisogno di tutti questi termini che ci dicono come comportarci, delle app di dating che ci mettono con persone simili a noi, cioè abbiamo una specie di infantilismo no? Generalizzato, per cui ci servono i grandi che ci dicono come cosa fare e cosa non fare. Però la cosa triste, sai qual è? Che tutti questi termini nuovi che riguardano le relazioni sono tutte cose che designano cose negative, cioè comportamenti terribili di cui aver paura, eccetera, cioè non ce n'è manco uno positivo. Veramente, quindi le persone sono disincentivate sempre di più, no?
Perché chi è contento può essere che magari non si lamenti, stia zitto, per scaramanzia non dice niente, si diverte,
sta zitto defilato.
Ma secondo me le persone più soddisfatte sono quelle già ufficialmente accoppiate, che per forza devono stare zitte, e se ne stanno zitti si consumano finalmente queste fantastiche pubblicità di uscita dal sacro recinto, e se sono intelligenti non lo dicono a nessuno. Ci fermiamo ancora un istante per il traffico, poi abbiamo delle telefonate.
Oh, lui? Mi è venuto un dubbio, sai, quei dubbi tipo che poi non riesci a fare un cazzo, tipo, no?
Dimmi.
Sai quella gente che va in palestra e ci passa tutte quelle ore a settimana e che cura la propria immagine? Tu mi confermi che è per scopare?
Beh, sì.
Oh, oddio. Allora, per un attimo, pensavo fossero tutti impazziti, sai, sta cosa tipo, pensare in corpore sano, sai, queste cose tipo, lo faccio per me stesso, mi prendo cura di me, te cazzate, cioè, è una cazzata.
Sì, con te cazzate,
lo fanno,
sì.
Per scopare.
Esattamente così.
Che poi non è manco, tipo, la voglia di scopare, perché di scopare non gliene frega più un cazzo a nessuno oggigiorno, no?
Non ci frega più niente di scopare.
Cioè, l'eventualità che si possa scopare, tipo, è per la lontana parvenza di poter scopare, mi confermi?
Sì, esatto.
Questo è il surreale dialogo fra due ragazzi, il gruppo Pils, sono dei comici che si producono anche soprattutto in rete, che si domandano come mai si faccia tanto sforzo per attrezzarsi fisicamente, andare in palestra. Alla fine è la parvenza, il sogno, l'illusione, l'allucinazione, poi è la metafora di quello che è l'atto di congiunzione. Ricordo, sono collegato con Valeria Montebello, che è autrice del suo romanzo Succede in notte per Feltrinelli, è una giornalista, è una indagatrice di costume che da anni sta studiando quelle sono le mutazioni nella relazione fra soprattutto giovani attraverso gli strumenti digitali. Arriviamo a un punto di entropia, che alla fine il grande ruffiano digitale ci ha assemblato tutti per similitudini, ha fatto come una scatoletta dell'ego dei bambini maniaci di Brava Famiglia, che mettevano tutti i mattoncini uguali nelle scatolette uguali, invece noi avevamo tutto una gran confusione dentro il fustino del Dash. Allora sentiamo due telefonate molto veloce. Vera da Como, buongiorno.
Buongiorno, premetto che l'ananas non mi piace, preferisco il mango, ma
Buon gustaglia, che vuol dire? L'ananas è diciamo piuttosto ardimentoso per le sue scaglie, il mango ha una posizione più ergonomica. Comunque andiamo avanti.
Esatto, comunque no, volevo dire una cosa, io trovo veramente molto triste che si debba utilizzare un algoritmo per trovare qualcuno da frequentare, cioè il contatto visivo, il vedere una persona e immaginare quello che con questa persona tu vorresti fare, anche semplicemente chiacchierare, vedere una persona interessante e
si può avere. A me può succedere 100.000 volte al giorno quando vado per strada, ma non è che gli altri sono tutti d'accordo. Con l'app trova già persone che hanno più o meno un intento comune, semplifica tutto.
Semplifica, ma non lo so fino a che punto semplifichi. Io, guardi, vedo persone che vanno fuori di testa con queste app e diventano veramente dei...
Vede con la sua amica persone che lei frequenta?
Persone vicine che per appunto...
Mi faccio un esempio di una persona che conosce che è impazzita con le app. Cosa fa? Come si comporta?
Cosa fa? Beh, è passata da stendere le mutande normali a dei tanga in pizzo neri brutali, al passare ore al telefono civettando a destra e a sinistra, incontrando multipli uomini per
si diverte, ha raggiunto il suo scopo, qual è il problema? Evidentemente quello vuole fare nella vita e gli piace.
Non lo so, io penso che a volte sia un segno di profonda solitudine, di mancanza di
ma forse era più sola prima con le mutande ascellari, adesso col perizoma si sente meno sola, penso. Io non ho letture di Dio, penso che ognuno fa bene a fare quello che lo appaghi. Se la sua amica si diverte, ben vengano le app. Se lei prova ancora il brivido della cotonina e della mutanda kaki con patta bianca davanti, asportabile, ognuno ha il suo universo, ognuno ha il suo paese dei balocchi. Carlo da Udine.
Buongiorno.
Spegni la radio, spenga la radio, Carlo.
Buongiorno, spenta. Buongiorno.
Allora, appunto. Sì, vabbè, arrivederci.
Io volevo solo dire questo. Mi dica.
No, se scopri come parli al telefono. Scusa Carlo, chiuda la telefonata. Allora dai, cosa c'è da dire? Dai.
Niente, volevo solo dire che tristezza assoluta queste app e questo modo di incontrare le persone, questo modo di consumare come un sacchetto di patatine. Io nella mia vita ho sempre conosciuto le persone e ho avuto anche un discreto successo al supermercato, avvicinando un altro carrello, anche con l'ananas, certo, perché dall'ananas può nascere qualsiasi cosa e soprattutto le donne si conquistano prima di tutto dal punto di vista intellettuale.
Certo, sicuramente. Tutti ci illudiamo, noi tutti che abbiamo fatto qualche studio ci illudiamo di questo. Valeria Montebello, ti ho dato un... Sì, spezza la lancia
a
verso il signore con l'ananas.
Ci sono tante persone che si conoscono, hanno delle bellissime storie sulle app di dating, persone timide che ora riescono a parlare con le persone online e poi a vederle, quindi dai, siamo positivi, non reazionari.
Va bene, grazie Valeria, ricordo il tuo libro Succede di notte Feltrinelli, un libro che parla di quello che sta accadendo, che forse non tutti guardano, non tutti hanno ben presente. Alla prossima.